Bene, e questo luogo del Dominus Flevit ci permette di immaginare, per capire meglio con gli occhi, con la mente, con il cuore, il momento in cui Gesù scende essendo riconosciuto come Messia. Allora, innanzitutto situiamo di nuovo tutto quanto l'ambiente. Gesù, noi sappiamo, ce lo racconta il Vangelo di Giovanni, che quando venne qui l'ultima settimana abitava a Betania. Betania è pochi chilometri qui dietro e Betania, come sapete, era la casa di Marta, di Maria e di Lazzaro, e Gesù vi venne anche per amicizia, perché Lazzaro era morto, per donargli di nuovo la vita, la resurrezione. E probabilmente, dicono alcuni studiosi, è solo per questo, senza questo evento non si capirebbe perché la gente lo acclama, cioè Gesù non era una persona famosa a Gerusalemme. Perché la gente gli va incontro, perché lo acclama? Perché si era sparsa la voce di questo grande miracolo che lui aveva compiuto e il suo amico Lazzaro gli aveva ridonato la vita. Pensate che secondo la tradizione medievale, bellissima, Lazzaro ria la vita qui e poi va a morire martire a Marsiglia come primo vescovo di Marsiglia. Lazzaro, la Maddalena e l'altra Maria sono le prime evangelizzatrici della Francia, secondo la tradizione medievale, no? È uno che risorge per offrire la vita, cioè noi riceviamo un dono, un miracolo, eccetera, per avere la vita, no? Comunque adesso non è di questo che dobbiamo parlare. Quindi Gesù, per la fama che ha di quello che ha compiuto, scende, si fa preparare, come sapete, un asino con un puledro, ma la cosa importante è l'asino, perché il profeta aveva profetizzato che il Messia sarebbe disceso mite seduto su un asino. Quindi l'animale messianico per eccellenza è il somaro, l'asino, perché è questo animale che profeticamente era stato annunziato, e la gente lo vede discendere seguito dai suoi e comincia ad acclamare il Messia. Allora immaginatevi nella discesa, quella che stiamo facendo noi, 10 metri più in là, adesso non lo sappiamo esattamente, non c'era questo cimitero come c'è adesso, la gente comincia a prendere tutte le foglie dai rami, prende le sue vesti e comincia a metterle per rendere più dolce il suo cammino, cioè la gente è in festa perché entra Gesù. E lo riconosce quindi come il Messia, l'atteso, il popolo ebraico che dice questo è veramente la persona attesa, no? Ma Gesù, che sa quanto la folla è volubile, com'è facile che la folla passi da osannarti a demonizzarti e viceversa, no? E soprattutto preoccupato di qualche cos'altro, e scendendo abbiamo questo episodio che è situato proprio qui, del lamento di Gesù su Gerusalemme. Siamo al capitolo 19, versetto 41. Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti. Quando fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: andate nel villaggio di fronte, troverete un puledro legato sul quale non è mai salito nessuno, slegatelo e conducetelo qui. Vi sale sopra. Era ormai vicino alla discesa del Monte degli Ulivi, quindi immaginate in alto, quando tutta la folla dei discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano veduto, la risurrezione di Lazzaro, dicendo: benedetto colui che viene il Re nel nome del Signore, è il Santo, no? Benedetto colui che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nel più alto dei cieli, cioè la lode della nascita si ripete qui. Alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, rimprovera i tuoi discepoli, non volevano tutta questa festa. Ma egli rispose: io vi dico che se questi taceranno, grideranno le pietre. Scende un po', quando fu vicino alla vista della città, esattamente come noi che abbiamo visto il panorama, pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno quello che porta alla pace, ma ora è stata nascosta ai tuoi occhi. Per te verranno giorni in cui i tuoi nemici ti circonderanno di trincee, ti assederanno, ti stringeranno da ogni parte, distruggeranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. Non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata, no? Che cosa dice questa espressione? Su cosa vorrei farvi riflettere, no? La prima cosa è che c'è una visita di Dio, cioè questa discesa di Gesù nella città è veramente la visita di Dio, ed è il momento in cui Gerusalemme non è più sola. dicevamo nella brevissima, nelle tre parole della messa, no? Il dramma dell'uomo è la solitudine. Noi ci sentiamo sempre soli, dobbiamo portare il peso della famiglia da soli, i figli da soli, il marito non ci ama, anche se ci ama, ci sembra che non ci ama, e la moglie non ci ama, e papà ci dovrebbe amare di più. Noi ci sentiamo sempre soli, no? In realtà la fede cristiana ci annuncia che c'è una vittoria sulla solitudine, che è la presenza di Cristo, è veramente venuto, e l'uomo non è solo. L'uomo in realtà, il Signore è veramente vicino nella sua casa, nella sua malattia, nel suo tumore, nel suo lavoro, nella sua gioia, nel libro che sta scrivendo, nella canzone rock che compone. Cioè, noi abbiamo bisogno di rompere la solitudine. La solitudine è il dramma, è la morte, è la maledizione. E nessun uomo ci riempie la solitudine. Prima o poi la donna dirà: il mio marito non mi basta.
Nessuno.
Ah, ciao. Bravo.
Siamo rincontrati qua.
Mo ci risalutiamo, bravo. Con Toulouse-Lautrec, bravo, vedi. Nessun uomo, nessuna donna, 100 donne non bastano a vincere la solitudine, perché noi ci sentiamo soli a volte anche dentro il letto di casa nostra, no? E quindi è veramente la visita a Gesù che scende perché ama, perché viene a dare la vita, viene a morire, viene a offrire la vita, perché la persona sappia che c'è uno che ci ama fino a morire, cioè molto più di quanto ci ama un padre, una madre che pure muoiono per noi, o un figlio, un fratello, eccetera, no? Ma l'altra cosa è la libertà, cioè Gesù piange perché questa visita sa che non sarà misteriosamente accolta da una gran parte delle persone. Ed è un pianto reale, cioè immaginatevi Gesù che piange, no? Nella tradizione cristiana piangere è molto bello, c'è il pianto per i peccati, il pianto per il male che si è fatto, il pianto di gioia. Gesù piange per il dolore che le persone proveranno quando si accorgeranno di aver rifiutato la visita del Messia, no? C'è un dolore nel dire di no all'amore che viene. Se l'amore viene io gli dico di no, non è la stessa cosa. E qui piange la gente, ma piange lui ama talmente la gente che piange perché resteranno soli. E secondo me noi dobbiamo oggi aiutare le persone anche a riscoprire la loro libertà. Vi dicevo altre volte che noi, le persone non credono più nella libertà, cioè dicono sì, siamo liberi, parliamo sempre di libertà, ma tanto nella nostra vita non cambia niente, tanto la politica non cambia, la chiesa non cambia, la mia famiglia non cambia, io non cambio, i miei amici non cambiano. Invece Gesù è il maestro che vuole dirci che la nostra vita cambia, e andare di qua o di là cambia tutto, ed è passare dalla vita alla morte, dal bene al male. E consigliare un amico questo vuol dire questo cambiamento, no? Un esempio che io faccio secondo me ognuno di voi dovrebbe trovarsi un esempio per mostrare, per esempio, ai nipoti che cos'è il brivido della libertà, perché loro si rendono conto che la vita è una cosa seria, no? E io faccio l'esempio sempre di mia madre ha avuto 4 figli, io sono il primo, io mi dico, e se mia mamma si fosse fermata solo a me, si fosse fermata a 2, si fosse fermata a 3, a 4, io non avrei Stefano, Giovanni, Marco, cioè noi siamo 4 perché mio padre e mia madre liberamente hanno avuto 4 figli.
Hanno
fatto questo sbaglio, e pace a loro. Una ragazza oggi deve sentire che non è ancora deciso se non sarà mai madre, o se sarà madre di uno, di due, di tre, di quattro, e se sarà di 4 sarà bellissimo. Noi non sappiamo se l'Italia sarà cristiana fra 20 anni, dipende se noi trasmettiamo la fede ai bambini, cioè non è detto, l'Italia potrebbe essere musulmana, potrebbe essere atea, cioè questo dipende da come noi ci comportiamo. Il cardinal Ruini diceva, è molto, persona di un'intelligenza e di un amore grande che molti non hanno capito, lui diceva: io non credo, come le persone dicono, che la fede non ha un futuro in Italia. Se non ha un futuro, noi che ci stiamo a fare, perché siete catechisti? Noi siamo cristiani perché crediamo che c'è un futuro della fede. E non è ancora deciso se fra 30 anni l'Italia avrà delle radici cristiane o no ancora, lo dobbiamo scrivere noi, dipende da come ci giochiamo questa libertà, no? Dipende da come i catechisti, i genitori, i giornali, i giornalisti, i medici, la gente semplice. Noi abbiamo una storia da scrivere. Se una persona non ha niente da scrivere, la vita non serve a niente. Invece Gesù vuole restituire la possibilità di dire: devi ancora decidere. E se volete, il pianto è perché si accorge che una parte delle persone, cioè qui nascerà da un lato la salvezza, e però Gerusalemme non l'accoglierà, cioè l'accoglieranno poi dopo i suoi discepoli, ma Gerusalemme, siccome non diventerà cristiana, sarà poi preda degli zeloti. Come sapete, arriveranno poi i soldati romani, ci sarà la seconda rivolta giudaica e Gerusalemme sarà data alle fiamme. È come se profetizzasse questo mistero di dolore che avverrà quando la città non avrà accolto il Messia. E infatti, in effetti, dopo poco tempo, la gente che qui gli ha battuto le mani, quando sarà poi dopo in cima al giudizio, dirà crocifiggilo. Cioè la stessa città, come spesso fa le folle, la folla idolatra uno, poi dopo, il giorno dopo, il giornale tira fuori un'altra cosa e tutti passano dall'altra parte, no? E, ecco, questo luogo ci ricorda la visita di Dio, noi non siamo soli e per questo la nostra libertà dobbiamo giocarla nel bene, dobbiamo non sprecarla nel male, perché il Signore è vicino a tutti quanti noi.